Il terzo anello. Ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Traduzione di Luciano Tamburini.
Il comandante Farragut era un bravo marinaio, degno della fregata che comandava. La nave e lui erano una cosa sola, ed egli ne era l'anima. Sulla faccenda del cetaceo non aveva dubbi, e non tollerava che l'esistenza dell'animale fosse messa in discussione a bordo. Ci credeva, come le brave donne credono al Leviatano, con la fede, non col cervello. Il mostro c'era, ed egli ne avrebbe sbarazzato i mari. L'aveva giurato. L'equipaggio non chiedeva che di imbattersi nell'iocorno, arpionarlo, tirarlo su e farlo a pezzi. Scrutava il mare con puntigliosa attenzione. Il comandante Farragut parlava poi di una certa somma di $2000 destinata a colui che mozzo o marinaio, quartiermastro o ufficiale avrebbe avvistato l'animale. Lascio immaginare se sulla Abraham Lincoln non s'aguzzassero ben bene gli occhi. Ho detto che il comandante Farragut aveva dotato con scrupolo la nave d'attrezzi atti a catturare il gigantesco cetaceo. Una baleniera non sarebbe stata meglio armata. Avevamo infatti ogni arma conosciuta, dalla fiocina a mano agli arpioni seghettati per cannoncini e ai proiettili esplosivi per le spingarde. Sul castello di prua era in postazione un cannone a retrocarica ultimo modello, dalla canna molto spessa e la bocca molto stretta, che doveva figurare all'esposizione universale del 1867. Il prezioso ordigno costruito in America poteva scagliare con facilità un proiettile conico da 4 chili a 16 chilometri. L'Abraham Lincoln era perciò munito d'ogni aggeggio distruttivo, ma aveva anche di più. Ned Land, il re dei fiocinieri. Ned Land era un canadese abilissimo, che non aveva rivali in quel pericoloso mestiere. Prontezza e sangue freddo, ardimento e astuzia erano qualità che possedeva in sommo grado, e ci voleva una balena davvero furba, un capodoglio proprio in gamba, per scansare la sua fiocina. Ned Land era sulla quarantina. Era alto più di 6 piedi inglesi, robusto, concentrato, poco espansivo, violento e irritabilissimo, se veniva contraddetto. Si faceva notare per l'aspetto, ma soprattutto per gli occhi acuti, che davano spicco al volto. Credo che il comandante Farragut avesse fatto bene a ingaggiarlo. Quanto a occhio e braccio, valeva tutto l'equipaggio. Era come un potente telescopio che fosse al tempo stesso anche un cannone pronto allo sparo. Chi dice canadese dice francese. E sebbene taciturno, Ned Land mi manifestò una certa cordialità. L'attirava certo la mia origine. Era un'occasione per parlare, e per me d'udire, la vecchia lingua di Rabelais, viva ancora in qualche parte del Canada. A poco Ned prese gusto a raccontare, e io piacere a udire le proprie imprese nei mari polari. Narrava le sue pesche e lotte con vivida e spontanea poesia. Il racconto assumeva così tono epico, e mi pareva di stare ascoltando un Omero canadese che recitasse l'Iliade delle zone iperboree. Il viaggio dell'Abraham Lincoln non fu per un po' funestato da incidenti. Accadde però un fatto che mise in luce la prodigiosa abilità di Ned Land e confermò la fiducia che si poteva riporre in lui. Al largo delle Malvine, il 30 giugno, la fregata si intrattenne con balenieri americani che dissero di non aver notizie del narvalo. Uno di essi, però, capitano del Monroe, sapendo che Ned Land era a bordo dell'Abraham Lincoln, chiese il suo aiuto per catturare una balena avvistata nei dintorni. Il comandante Farragut, desideroso di vederlo in azione, gli permise di trasbordare sul morro. E la fortuna aiutò a tal punto il canadese che, anziché una balena, ne fiocinò un paio, colpendone una dritta al cuore e catturando l'altra dopo breve inseguimento. Se il mostro avesse avuto a che fare con l'arpione di Ned Land, non avrei scommesso su di esso. La fregata bordeggiò a tutta velocità la costa sudorientale dell'America. Il 3 luglio eravamo all'imbocco dello stretto di Magellano, all'altezza del Capo delle Vergini. Ma il comandante Farragut non volle inoltrarsi in quel passaggio tutto a gomiti e manovrò in maniera da doppiare il capo Horn. Il 6 luglio, alle 3 pomeridiane, l'Abraham Lincoln doppiò 15 miglia a sud il solitario scoglio al fondo del continente americano, battezzato dai marinai olandesi col nome della città natale. Si fece rotta a nord-ovest e l'elica della fregata batté finalmente, il giorno dopo, le acque del Pacifico. «Allerta! Allerta!» gridavano i marinai e tenevano gli occhi aperti quanto più potevano. Occhi e cannocchiali un po' accecati, a dire il vero, dalla prospettiva dei $2,000, non stettero in ozio per un attimo. Io stesso, pur non pensando alla ricompensa, ero fra i più zelanti e, concedendo pochi minuti ai pasti e poche ore al sonno, stavo, piovesse o facesse sole, sul ponte in permanenza. Chino sul parapetto del castello di prua o appoggiato al coronamento di poppa, spiavo con occhi avidi la scia, simile a fiocchi di cotone, che imbiancava il mare a perdita d'occhio. Quante volte condivisi l'emozione di ufficiali d'equipaggio quando qualche capricciosa balena sporgeva il nero dorso sulle onde. Il ponte della fregata s'affollava in un attimo e dai boccaporti uscivano a frotte ufficiali e marinai. Ognuno ansando e con gli occhi fissi seguiva il moto del cetaceo. Anch'io guardavo, guardavo, fino a consumar la retina, fino a perder la vista, mentre Conseil, sempre pieno di flemma, mi ripeteva calmo: «Se il signore avesse la bontà di spalancare meno gli occhi, vedrebbe sicuramente meglio». Ma era un'agitazione inutile. L'Abraham Lincoln mutava rotta e correva verso l'animale indicato, che risultava poi essere una qualsiasi balena o capodoglio, che subito si immergeva fra un coro di improperi. Il 20 luglio varcammo il tropico del Capricorno a 105 gradi di longitudine e il 27 seguente attraversammo l'equatore al 110° meridiano. Fatto il punto, la fregata si diresse più sensibilmente a ovest, prendendo a navigare nel Pacifico centrale. Il comandante Farragut pensava, a ragione, che era meglio percorrere acque più profonde, lasciando da parte continenti e isole che l'animale aveva sempre evitato, perché non c'era forse per lui profondità bastante, come diceva il nostr'uomo. La fregata varcò il tropico del Cancro a 132 gradi di longitudine e puntò verso i mari della Cina. Eravamo finalmente sul luogo delle ultime esibizioni del mostro, e a bordo, com'è intuibile, non si viveva più. I cuori battevano all'impazzata, preparandosi per l'avvenire inguaribili aneurismi. 20 volte al giorno l'errore o l'illusione ottica di un marinaio spenzolato sulle crocette causavano scatti di insofferenza, ed emozioni simili, ripetute decine di volte, ci rendevano così tesi da far temere una crisi imminente. Essa, infatti, non si fece attendere. Per 3 mesi l'Abraham Lincoln solcò i mari settentrionali del Pacifico inseguendo le balene avvistate, mutando bruscamente rotta, virando repentinamente, fermandosi di botto, forzando o bloccando di colpo le macchine a rischio di sballarle, senza lasciare un solo punto inesplorato fra le coste nipponiche e quelle americane. Ma niente, nient'altro che un'immensità deserta. Successe quindi una reazione. Gli animi si scoraggiarono e cominciarono a mostrarsi increduli. Si passò così per la labilità del cervello umano da un eccesso all'altro. I più ardenti sostenitori dell'impresa ne divennero inevitabilmente i detrattori. L'opposizione salì dalla stiva, cioè dai fuochisti al quadrato ufficiali, e senza la caparbietà del comandante la fregata avrebbe rimesso la prua a sud. Quella ricerca a vuoto non poteva comunque prolungarsi. L'Abraham Lincoln non aveva nulla da rimproverarsi, avendo fatto tutto il suo dovere. Nessun equipaggio della Marina americana aveva mostrato maggior pazienza e zelo. L'insuccesso non era colpa sua, e si doveva quindi fare ritorno alla base. Una petizione in tal senso fu trasmessa al comandante, che però tenne duro. I marinai non nascosero il loro malcontento e la disciplina ne soffrì. Non voglio dire che vi fu ammutinamento, ma dopo un ovvio momento di caparbietà, Farragut, come già Colombo, chiese 3 giorni ancora di tempo. Se nel corso di essi il mostro non si fosse fatto vivo, il timoniere avrebbe dato 3 giri alla ruota e l'Abraham Lincoln si sarebbe diretto verso i mari europei. La promessa venne fatta il 2 novembre e servì a rianimare l'equipaggio. L'oceano venne scrutato con rinnovata attenzione, come se ciascuno volesse dargli un'ultima occhiata d'addio, e i cannocchiali furono usati febbrilmente. Era una suprema sfida al narvalo gigante, che non poteva più esimersi dal rispondere al mandato di comparizione. 2 giorni trascorsero. L'Abraham Lincoln procedeva lentamente, mentre 1000 mezzi venivano posti in atto per destare l'attenzione o stimolare l'apatia dell'animale, sempre che si aggirasse in quei paraggi. Ma giunse la sera del 4 novembre, senza che il mistero fosse stato chiarito. L'indomani a mezzogiorno scadeva il termine stabilito, e una volta fatto il punto, il comandante Farragut, fedele al proprio impegno, avrebbe dovuto dirigersi a sud-est, lasciando per sempre le acque settentrionali del Pacifico. Le coste giapponesi erano a meno di 200 miglia sotto vento. Erano suonate le 8 e si faceva notte. Grosse nubi velavano la luna al primo quarto e il mare ondeggiava quietamente sotto la fregata. Ero in quel momento appoggiato al parapetto di prua, mentre Conseil accanto a me guardava innanzi. L'equipaggio, appollaiato sulle sartie, scrutava l'orizzonte, che rimpiccioliva e abbuiava a poco. Gli ufficiali, coi binocoli notturni, frugavano l'oscurità crescente. A tratti, il cupo oceano brillava sotto un raggio che la luna lasciava filtrare fra i margini di 2 nuvoloni. Ogni traccia di luce svaniva poi nelle tenebre. Guardando con sé, mi accorsi che il buon ragazzo condivideva, anche se in minima parte, lo stato d'animo generale. Così credevo almeno. «Orsù, Conseil!» gli dissi. «Ecco l'ultima possibilità di intascare $2000.
«Il signore mi permetta di dire», ribatté egli, «che non ho mai pensato a tale premio e che il governo dell'Unione avrebbe potuto anche prometterne 100.000 senza rovinarsi».
«Hai ragione, Conseil. È una faccenda sciocca, quella in cui ci siamo buttati alla leggera. Quanto tempo perso, quante emozioni inutili. Potremmo trovarci da 6 mesi in Francia, nell'appartamentino del signore», esclamò Conseil. «Nel museo del signore. Proprio così, Conseil. Senza contare che ci prenderanno in giro. Credo infatti», disse Conseil pacifico, «che si burleranno del signore». «E posso dirlo?»
«Lo devi, Conseil».
«Beh, il signore avrà avuto quel che si merita».
«Oh! Quando si ha l'onore di essere uno scienziato come il signore, non ci si va a esporre».
Conseil non poté ultimare il suo complimento. Nel silenzio generale si udì una voce, quella di Ned Land, che gridava:
«Oè! La cosa che cerchiamo! Sottovento! Al traverso!»
Tutto l'equipaggio si precipitò verso il fiociniere. Capitano, ufficiali, quartiermastri, marinai, mozzi e perfino direttori di macchina e fuochisti. Fu dato l'alt e la fregata proseguì solo per inerzia. L'oscurità era fitta e benché la vista del canadese fosse acuta, mi chiedevo come e cosa avesse potuto scorgere. Il cuore mi batteva all'impazzata. Ma Ned Land non s'era sbagliato, e tutti potemmo vedere l'oggetto che ci mostrava con la mano. A 400 metri dall'Abraham Lincoln, sulla fiancata destra, il mare pareva illuminato dal di sotto. Non era fosforescenza, lo si vedeva bene. Era il mostro che, immerso a una certa profondità, emanava il bagliore vivo e inesplicabile menzionato da vari comandanti. Il vivido chiarore doveva essere prodotto da un congegno potentissimo. La zona illuminata formava infatti sulle onde un ovale ampio e molto allungato, al cui centro brillava un nucleo ardente, il cui bagliore insostenibile andava a poco scemando.
«È un agglomerato di molecole fosforescenti!» esclamò un ufficiale.
«No, no», ribattei sicuro di me, «folati e salpe non producono tanta luce. Deve essere di natura elettrica».
«Ma ecco, guardate, guardate, si sta muovendo! ci viene addosso! Un urlo s'alzò sulla fregata.
Silenzio!
Ordinò il comandante Farragut. Barra avanti tutta! Macchina indietro! I marinai corsero al timone e i macchinisti alle macchine. Fu invertita la marcia. L'Abraham Lincoln, virando a sinistra, descrisse un semicerchio.
Barra a destra! Macchina avanti!
Gridò Farragut. Venne eseguito l'ordine e la fregata s'allontanò in fretta dal proiettore. Mi correggo. Cercò di allontanarsi, ma l'inesplicabile creatura si mosse a velocità doppia. Ci mancò il fiato. Lo stupore più della paura paralizzava lingue e membra. L'animale, quasi trastullandosi, ci raggiunse. Girò attorno alla fregata che filava a 14 nodi e l'avvolse in un alone luminoso. S'allontanò poi di 2 o 3 miglia lasciando una scia fosforescente, simile agli sbuffi di una locomotiva. Subito dopo, dalla buia linea dell'orizzonte dove era andato a prendere la rincorsa, il mostro s'avventò sull'Abraham Lincoln a velocità pazzesca, frenò di colpo a una decina di metri dalla murata e si spense. Non immergendosi sott'acqua, poiché la luce non variò, ma all'improvviso, come se la fonte luminosa fosse venuta meno. Riapparve quindi dall'altro lato della nave, dopo averne fatto il giro, o esserle passato sotto. Una collisione era possibile in ogni istante, e sarebbe stata fatale. Mi stupii ciò nonostante del comportamento della fregata. Fuggiva, senza attaccare, ed essa a cui toccava aggredire si lasciava invece braccare. Lo dissi al comandante, il cui viso di solito impassibile mostrava una certa meraviglia.
«Messie Avonax», rispose, «non so con quale temibile essere ho a che fare, e non voglio rischiare la mia fregata in questo buio. Attendiamo l'alba, e le parti si invertiranno».
«Comandante, avete ancora dubbi sulla natura dell'animale?»
«No, certo, è un narvalo gigante, ma un narvalo elettrico. Per cui, aggiunsi, non sarà facile accostarglisi come non lo è con un ginnoto o un pesce torpedine. Già, già», ammise il comandante, «e se può emettere anche scariche, è l'animale più tremendo che sia mai uscito dalle mani del creatore. Per questo, signore, starò in guardia».
L'equipaggio restò alzato tutta la notte.
Nessuno pensò a coricarsi. L'Abraham Lincoln, non potendo competere in potenza, aveva rallentato l'andatura e procedeva a velocità ridotta. Dal canto suo, il narvalo, imitando la fregata, si lasciava cullare dai flutti, senza aver l'aria di volersene andar via.
Piero Baldini ha letto 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Realizzazione tecnica di Lorenzo Greco. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.